La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
E abbiamo ascoltato, appunto, faccio fatica a ridirlo, Sviatoslav Richter, appunto, con Frédéric Chopin, l'opera 10 numero 12 in do minore Revolutionary. Io non ho molta dimestichezza coi titoli, non sono certo uno speaker da Radio Rai 3. Comunque, la cosa importante è che ricordiamo che si tratta, per l'appunto, della colonna sonora di un brano tratto dalla colonna sonora del film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che come sempre accogliamo con piacere ai nostri microfoni. Bentornato Marcello.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, un film abbastanza particolare quello di cui parliamo oggi.
Sì, parliamo di Occupazioni occasionali di una schiava, un film del 1973 di Alexander Kluge, un grande regista del nuovo cinema tedesco, uno dei firmatari del patto di Oberhausen con 300 registi, che diede vita a una nuova ondata del cinema tedesco che si ribellava ai canoni commerciali e, diciamo, filoamericani che il cinema tedesco fino allora aveva condotto, per cercare di realizzare delle opere indipendenti, con anche una struttura produttiva indipendente il più possibile, e che vertevano poi sui più vari campi, insomma, dell'esistenza, dalla rivisitazione di classici fino all'osservazione della società tedesca come era allora, e anche con una idea del mondo molto variegata e molto suggestiva. Noi fummo invasi dalla metà degli anni 70 da questo grande cinema tedesco, soprattutto a livello di cineclub, a livello, diciamo, di circuito d'essai. Poi, mano a mano, diciamo che anche dal punto di vista commerciale, il pubblico italiano riuscì ad accettare e ad accogliere, come era nella speranza di Kluge, per esempio, che era appunto un intellettuale, oltre che era uno scrittore, un intellettuale, oltre che un regista, studioso di Brecht, studioso che proveniva dalla scuola di Francoforte, era stato allievo di Adorno, insomma un vero rigoroso intellettuale. E lui era convinto che, per esempio, l'Italia avrebbe capito i film del nuovo cinema tedesco, cosa che, se pensiamo a Wenders ed Herzog, in particolare dalla fine degli anni 70, è verissimo. Werner Schroeder, insomma, molti film tedeschi trovarono una buona distribuzione al di fuori anche dalle sale d'essai, inizialmente solo nelle sale del circuito protetto, il cinema d'essai che allora in Italia era molto vivace, dopodiché anche nel circuito commerciale. Faccio un esempio: Fitzcarraldo di Herzog, che ebbe un grande successo anche nel nostro paese.
Anche grazie alla presenza di una star come Claudia Cardinale.
Come Claudia Cardinale e anche come Klaus Kinski, diciamola tutta, insomma, certamente da noi anche come Claudia Cardinale. Ora, di cosa si parla in questo film? Un film in rigoroso bianco e nero, peraltro fotografato splendidamente. Kluge, quando lavorò su questo film nel 73, aveva già vinto un Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia con Artisti sotto la tenda del circo, Perplessi, un film che purtroppo non ho mai avuto occasione di vedere, ma che bisognerebbe assolutamente ritrovare, e aveva vinto appunto il Leone d'Oro, quindi era già conosciuto perlomeno a livello di fama, insomma. Dopodiché farà altri film più compiuti anche di questo di cui parliamo oggi, come Ferdinando il Duro nel 76, altra opera corrosiva interessante. Allora, questo film tratta, diciamo, di una donna, Roswitha, di 39 anni, che per mantenere il compagno Franz, che vuole diventare un grande studioso, quindi studia ancora, diciamo, sempre le scienze, quindi vuole diventare, diciamo, uno studioso, e lo mantiene, e c'hanno tre figlioletti. E lei pratica aborti clandestini, cioè vende e gestisce una, allora ovviamente non era legale neanche in Germania l'aborto, e praticamente insieme, diciamo, con la complicità di un medico, favorisce appunto questi aborti clandestini. A questo proposito c'è una delle immagini della pratica, diciamo, di un aborto che è particolarmente impressionante anche al giorno d'oggi, insomma, ecco, devo
io
dire
ne
la
sono
verità.
Ancora sconvolto.
Sì, insomma, non siamo abituati a questo tipo di cinema. Comunque il cinema tedesco era molto più esplicito, diciamo, di noi per tante cose, e anche per esempio sull'etica sessuale. Ricordo che mi colpì molto alcuni anni prima una specie di documentario che si chiamava Helga, che parlava della libera sessualità che già allora si andava affermando in Svezia, e della maternità, del tema della maternità. Anche lì si parlava di aborto, si parlava.
Sì, che poi quello venne introdotto in Italia con la scusa dell'essere una specie di documentario, ma
sì,
rispondeva perfettamente alle esigenze di un mercato pruriginoso che in quegli anni era,
sì,
la ricerca, sì, spasmodica.
In parte quello, in parte in realtà ebbe anche un effetto divulgativo, insomma, perché come tanti film di quel genere, insomma, sono a doppia faccia, no? Da una parte hanno magari rispondevano a delle esigenze appunto di mercato pruriginoso, dall'altra erano anche delle vie per una nuova morale, insomma, che si andava comunque affermando, soprattutto negli anni del 68.
Quindi riprendiamo il racconto.
Riprendendo il racconto, a un certo punto, per un incidente di percorso, lei è costretta, rischia addirittura la galera. In realtà il marito, che si fa arrestare in certo senso, rimane una notte in guardina, poi viene scagionato per una lettera anonima che viene fatta da una collega, diciamo, traditrice,
gelosa,
sì, gelosa anche dei suoi successi, tradisce, anche perché poi una donna effettivamente rischia la vita, insomma, viene introdotta appunto e si salva proprio a stento. Quindi chiude questa clinica e decide di dedicarsi, di cambiare vita totalmente, dice: da ora in poi mi dedicherò all'attività politica sociale, mentre il marito, il compagno Franz, trova occupazione in una fabbrica nuova, diciamo, in una fabbrica a Francoforte, e quindi decide di, praticamente, stavolta lavorerò io, insomma, lavora, e lei si dedica all'attività politico sociale di osservazione delle condizioni dei lavoratori della fabbrica e dei migranti che vengono pure, diciamo, anche in quel tempo, insomma, arrivavano in Germania e che spesso venivano impiegati e sottopagati, diciamo, nei lavori anche di fabbrica. Questa sua analisi di controinformazione, che avremmo chiamato, insomma, a quei tempi, che viene fatta con la sua amica Silvia, che era già l'aveva affiancata negli aborti clandestini, e la porta a una tensione, alla fine viene scoperta, a una forte tensione con l'azienda, perché lei scopre, anche per un viaggio che fa in Portogallo, che l'azienda sta per chiudere in Germania per essere delocalizzata in Portogallo, dove ovviamente il costo del lavoro è minore, era minore e probabilmente lo sarebbe ancora. Questo fatto determina il licenziamento del compagno, diciamo, del marito,
una
specie di vendetta trasversale. Lei comunque non si arrende e decide, mentre la sua amica Silvia torna in famiglia, quindi smette le battaglie politico-sociali, lei continua l'impegno politico in altro modo e in maniera molto originale, cioè apre un chioschetto, appunto, di bevande, praticamente vicino alla fabbrica, e anche di panini, insomma, di würstel, e vende praticamente questi würstel avvolgendoli con della carta dove ci sono dei volantini rivoluzionari. Quindi, e così finisce il film, praticamente, cioè lei praticamente diventa un attivista, insomma cambia forma dell'attività politica, ma rimane nell'attività politica. Ovviamente Kluge ci vuole dire un sacco di cose con questo film.
Allora, le cose che ci vuol dire Kluge, se ti posso interrompere, gradirei poterle analizzare, diciamo, diffusamente. Sì. Una volta che andiamo ad ascoltare un secondo estratto, sempre di musica classica, dalla colonna sonora di questo film, poi ho necessità di confrontarmi con te anche sull'utilizzo di questo commento sonoro, non questo in particolare, in generale dell'utilizzo della musica in questo film. Allora, il brano che ho scelto è un brano di Robert Schumann, Symphonic Etude Opera 13, variazione, insomma, come sempre i titoli mi lasciano un pochettino perplesso. Andiamo ad ascoltare Schumann, sempre dalla colonna sonora del film scelto oggi da Marcello Gerardi, Occupazioni occasionali di una schiava. Thank you. Robert Schumann, Symphonic Etude, opera numero 13, brano estratto dalla colonna sonora che va a pescare appunto anche in questi importanti esempi di musica, se vogliamo, romantica, eseguita al pianoforte, nel film Occupazioni occasionali di una schiava, di cui ci sta parlando Marcello Gerardi. Eccoci qua di nuovo, Marcello.
Sì.
Allora, abbiamo raccontato un po' la vicenda, la storia in breve.
Sì, dobbiamo innanzitutto analizzare la figura di Alexander Krug, no? Di questo grande cineasta tedesco, un po' sottostimato, perlomeno nel nostro paese, dove appunto ebbero grande successo sicuramente i più comprensibili, se vogliamo, Herzog e Wenders. Però lui, insomma, era forse uno dei più militanti, appunto uno di quelli che, ripeto, aveva delle origini culturali severe, quelli della scuola di Francoforte. Non a caso utilizza musica classica molto spesso nei suoi film, perché la ritiene più espressiva della condizione brechtiana, della drammaticità della condizione operaia, per esempio, di Francoforte di quegli anni. Lui lavorò a Francoforte, ma lavorò anche con Edgar Reitz, altro grandissimo regista tedesco, che realizzò uno dei primi film seriali, no? Heimat, negli anni...
Caspita, come no?
Negli anni 90, che addirittura nei cinema d'esse nostri veniva dato a puntate. Io mi ricordo che ogni lunedì si andava
al
Sager proprio. Infatti.
Io invece lo vidi nel maratona estiva, quando lo facevano all'arena del nuovo Sager all'aperto.
Esattamente, sì.
Primi anni 90, giusto?
Primi anni 90. E Reitz era altra, diciamo, figura praticamente di grande regista, di grande poeta, diciamo, del cinema tedesco, che realizzò questi film che tuttora, se vengono visti, non sono solo la storia della Germania moderna, ma anche la storia, in certo senso, degli esseri umani, insomma, della condizione umana. Il cinema tedesco fu una folgorazione per la mia generazione, insomma, è stata... diciamo in qualche modo, come dire, un veicolo culturale fondamentale sia della filosofia, sia della scienza, per certi aspetti dell'arte, per certi aspetti, insomma, con Wenders della cifra esistenziale degli esseri umani. Insomma, è stata una grande esperienza, e la cultura tedesca negli anni 70-80 in Italia aveva un enorme fascino.
Sì, anche perché poi c'era da parte dei tedeschi ovviamente la necessità e la voglia di farsi vedere, diciamo, non è che fosse poi passato tanto tempo dalla fine della guerra, se ci pensiamo bene.
No, ci fu una grande reazione culturale.
Quello era importante.
Io ricordo bene, a differenza del nostro paese, diciamo, che ha rimosso sempre la dittatura fascista, ha cercato il più possibile di rimuoverla. In Germania i segnali, soprattutto a Berlino, dove c'era il muro, ci sono dei monumenti e ci sono proprio le indicazioni precise dell'Olocausto. C'è addirittura un grande museo che finisce addirittura, fa impressione, perché a un certo punto c'è una scala che porta letteralmente nel nulla, proprio un museo appunto sull'Olocausto, che sembra proprio un trattato filosofico, diciamo, non solo un trattato.
Ma sai che c'è, lì in Germania c'è stato un processo, qui invece la cosa è finita a tarallucci e vino.
Comunque, insomma, morale della favola, sono molto consapevoli, e questi giovani registi, ovviamente molti sono figli del 68, della contestazione, ma non dimentichiamo che il manifesto di Oberhausen è del 62, quindi covava, diciamo, questa, se vogliamo, da una parte ribellione estetica, dall'altra, insomma, io lo chiamerei più che altro coinvolgimento culturale e ricerca di nuove espressività, e Klug fu appunto uno dei firmatari, è quello che scriveva i libri, che aveva più teoria, che era uno di quelli che appunto sostanzialmente uno dei più radicali, diciamo, registi, no? Mentre Fassbinder lo sarà per altri motivi, ma anche Fassbinder, per esempio, avrà il grande successo commerciale. Alla fine, un autore così prolifico, insomma, che fece decine e decine di film, purtroppo l'abbiamo perso nell'82, Fassbinder, e quindi, insomma, chissà quanti altri capolavori ci avrebbe regalato, no? No, Fassbinder faceva tipo 5 film all'anno, cioè, praticamente era una cosa continua, getto continuo, e alla fine alcuni film suoi, come Il matrimonio di Maria Brown, una cosa, diventeranno dei manifesti del nuovo cinema tedesco, che troveranno un'ampia diffusione anche nelle sale, diciamo, cosiddette mainstream.
Margarete von Trotta è più giovane?
Margarete von Trotta è un po' più giovane, ma è comunque coeva, diciamo, del periodo, e poi fece anche dei film molto legati al terrorismo, insomma, di piombo, e, insomma, dei film molto interessanti, insomma, sono tutti quanti figli di quella cultura, del nuovo cinema tedesco, ma sono tanti, Werner Schroeder, ce ne sono tantissimi. Questo manifesto di Oberhausen, tra l'altro, raccoglieva 300 registi, diciamo, e alcuni avevano fatto magari un solo documentario, era una specie di movimento culturale, e lui è uno appunto dei fondatori. Tra l'altro, con questo film, Occupazione occasionale di una schiava, di cosa ci parla in fondo? Ci parla di una delle prime rivolte femministe, cioè questa donna che, consapevole della sua condizione, prima costretta per vivere ad un lavoro clandestino, insomma, come era e pericoloso, come era la pratica degli aborti appunto in quell'epoca. Dopo si ritira, ma praticamente la sua vita non è che finisce, diciamo, a casa, insomma, a fare la casalinga con tre figli, no, si dedica appunto all'attività politico-culturale, a politico-sociale, soprattutto all'analisi delle condizioni di vita dei lavoratori e degli sfruttati, degli immigrati e così via. Insomma, è chiaro che Klug ci vuole dare un messaggio fortemente brechtiano, fortemente legato alla scuola di Francoforte, e quindi dal punto di vista proprio dell'analisi sociologica, come faceva Theodor Adorno, il suo mentore, e vuole rappresentarci, insomma, e anche in altri film tornano questi fenomeni, anche con ironia comunque, intendiamoci, non è che sia un film solamente serioso, poi lo vedremo con Ferdinando il Duro, dove è addirittura un'ironia amara, insomma, dove c'è un vigilante che alla fine, per rendersi utile alla società, visto che sostanzialmente faceva il lavoro e non aveva incidenti, era un vigilante di una fabbrica, fa in modo di creare un incidente in modo che lui così viene considerato utile, insomma, ecco, per intenderci.
Questo, no? È come quando l'estate dicono che i roghi vengono appiccati dai pompieri, insomma.
Appunto, esattamente. Quindi voglio dire, anche una analisi di Klug che è anche ironica sulla società, non è che sia uno tipo un sessantottino così che prende la mira e va verso un obiettivo ideologicamente, era uno che sapeva anche sorridere, insomma, sui limiti che ciascuno di noi ha. Comunque, per dire, grande ammiratore del cinema italiano, lui diceva che il cinema vero era stato abbandonato, e il cinema vero era quello muto, e che Fellini e Bertolucci stavano recuperando quella tradizione, che i suoi maestri erano quelli, che erano, per il manifesto di Oberhausen, Godard, chiaramente il cinema neorealista italiano, tant'è vero che in questo film, Occupazione occasionale di una schiava, a un certo punto sembra quasi un film didascalico, no? Perché appaiono ovviamente anche delle didascalie, delle scritte, un po' come fa Godard nei suoi film, no? Sia pure con uno spirito diverso, però appaiono dei disegni, appaiono addirittura
delle citazioni
e anche dei veri dipinti che sembrano dei fumetti moderni. È un film anche
con fabbriche, con esterni di fabbrica.
Esatto, è un film anche dal punto di vista figurativo interessante. Ovviamente è un film che ha dei suoi tempi, delle sue lentezze, dei suoi difetti anche, se vogliamo, no? Difficile fare un film di questo tipo, insomma, sicuramente, però rimane un'opera pregevole, appunto, anche se in parte incompiuta, lo riconobbe lui stesso.
Io ho solamente un paio di riserve che ti espongo facendo un pochettino l'avvocato del diavolo. La prima, riferendoci proprio a quella scena così cruda dell'aborto che viene ripresa praticamente come se fosse un documentario, e diciamo nella logica di un film di un'ora e mezza, questo metraggio dedicato a questo episodio, per quanto importante per spiegare la crudezza della situazione, diciamo, lo stato delle cose nella diciamo nella Germania del XX secolo, della fine del XX secolo, però l'ho trovata un po', come dire, insistita, un pochettino troppo compiacente, che... se vogliamo.
No, io non ci ho visto quello, io ci ho visto più che altro, più che compiaciuta, impressionante, no? Perché appunto
volutamente
questo,
sgradevole.
Questo feto che viene gettato appunto in una specie di lavandino con dentro tutti gli attrezzi, insomma, in effetti è una cosa che turba sicuramente, che fa impressione. Però lui chiaramente lì voleva forse essere realistico, forse essere appunto anche scioccante probabilmente, però non in maniera... non ci ho visto compiacimento.
Una cosa è certa, insomma, per noi maschi, che ovviamente per nostra fortuna non abbiamo a che fare con questo tipo, diciamo direttamente con questo tipo di esperienza, lo shock è volutamente, come dire, ricercato, perché dobbiamo renderci conto del dramma che attraversano le donne in una circostanza del genere.
Io l'ho vista più in quest'ottica qui, cioè paradossalmente ho visto anche nel fatto di quella donna che rischia la vita, no? Ho visto come un indice che lui, insomma, dice, nonostante che ci sia una donna che cerca di aiutare le altre donne a scegliere liberamente se essere madri o no, non sfugge la drammaticità, diciamo, di questi eventi.
Una cosa
non
che ho
sfugge,
molto
il dramma che la donna vive, insomma, e anche questo fatto di gettare un feto, insomma, che è comunque una cosa traumatica, una cosa terribile, se vogliamo, insomma, anche per una donna che lo subisce.
Una cosa che ho molto apprezzato, sempre riferendoci a questo episodio, che secondo me è uno dei cardini di tutta la pellicola, è il fatto che Kluge non fa fare alla sua protagonista né la parte dell'eroina, cioè di quella che è la paladina dei diritti delle donne, almeno nella circostanza, né tantomeno la mammana come l'abbiamo sempre immaginata noi, cioè una donna che si approfitta delle disgrazie per arricchirsi.
No.
Infatti c'è questa sospensione, e ovviamente sta poi alla sensibilità dello spettatore capire come
allora,
si muove
esatto.
Questa
Hai colto in pieno la filosofia di Alexander Klug. No? Tra l'altro la protagonista è la sorella, Alexandra
è la sorella
Klug.
E il marito della sorella è effettivamente il marito di Alexandra Klug.
È il marito di Alexandra Klug.
Hanno fatto, diciamo, una cosa in famiglia.
Sì. Allora, il manifesto di Oberhausen e soprattutto l'espressione filosofico-critica di Klug è questa: i film nascono nella testa dello spettatore.
Che è una bella idea, caspita.
Appunto. Quindi praticamente lui ha rappresentato quel tipo di dramma.
Io un'altra cosa che vorrei che...
Scusami,
un'altra cosa che vorrei che mi chiarissi dal, diciamo, visto che insomma è un film che sicuramente hai già avuto più modo di me di assimilare e di analizzare. Ci sono degli inserti con degli spezzoni di film d'epoca, scene di battaglia e cose del genere, che sembrano un pochettino fuori luogo, almeno l'impressione che ho avuto io, che non ci attaccassero più di tanto. Secondo te che cosa, perché ci sono? Che cosa ha voluto indicare il regista?
Molto semplicemente ha voluto rappresentare il suo amore sconfinato per il cinema e soprattutto per il cinema visivo. Perché lui dice che non è che i film che lui fa vedere, gli spezzoni, abbiano un qualcosa di tematico che lui vuole rappresentare nel film, è l'amore puro per il cinema.
Io invece pensavo che ci fosse, siccome sono quasi sempre scene di battaglie, come se l'uomo fosse sempre comunque costretto a combattere, una cosa molto più didascalica e banale forse.
No, anche questa interpretazione tua ha un senso, però non l'ho letto così, ecco. Io l'ho visto più come pura, diciamo, perché lui non era, come posso dire, non era il regista delle battaglie, lui semmai era il regista delle battaglie culturali, capito? Lo vedo più come spettacolarità del cinema, come cinema movimento, però è una mia interpretazione, cioè non è che assolutamente anche la tua può avere un senso, io direi, certo, bisognerebbe chiederlo a lui.
Un'altra cosa che vorrei sottolineare a proposito della colonna sonora, abbiamo detto della scelta di musica classica abbastanza ricorrente, c'è poi un'eccezione che servirà a noi per chiudere il nostro racconto. Però la cosa che mi è sembrata strana è che ci sono dei lunghi passaggi in cui praticamente non c'è sonoro, sembra sì. di vedere un film di chi ha sottoscritto il famoso Dogma danese di molti anni dopo.
Quello fu dopo il 95.
Sì, no, però appunto risalendo a quel tipo di obbligo stilistico.
Lo disse pure, lui è godardiano.
Però voglio dire, ci sono dei punti in cui così, nella nostra concezione il commento sonoro sembra mancare, volutamente carente.
Come manca nei film di Godard tante volte, no?
Però poi dopo invece sono questi lunghi passaggi quasi romantici, che quasi sono una specie di inserto sia visivo che sonoro, che sembrano come recuperare il tempo perduto. Non so se c'è questa difformità voluta, insomma.
È sicuramente voluta. È sicuramente
come se fossero dei piccoli videoclip inseriti all'interno di un contesto narrativo.
Della narrazione di Klug, della sua sconfinata ammirazione per il cinema, appunto, anche per lo stesso Truffaut e per Godard, oltre che per i nostri grandi Bertolucci e presidente Fellini. E la musica non è un puro riempitivo, è sicuramente usata anche in funzione psicologica da parte sua. Però c'è il momento del silenzio, c'è il momento della narrazione, che è semplicemente la rappresentazione semplicemente delle immagini, il film che scorre nelle immagini, esattamente come Pierrot Le Fou di Godard, che ti posso dire, o addirittura dei film di Godard che non hanno proprio colonna sonora.
Poi ti pregherei di approfondire, di analizzare nello specifico anche il rapporto tra marito e moglie. E il marito sembra a un certo punto fare proprio la parte del coglioncello, scusami il termine.
Allora, inizialmente è pure abbastanza arrogante, se vogliamo, no?
Sì.
Abbastanza supponente, come per dire, tu fai il tuo lavoro, tanto io ho cose ben più importanti.
Poi
da fare.
Si lamenta sulla spesa, su quello che ha cucinato.
Sulla spesa, quindi è anche sgradevole. Progressivamente, innanzitutto, vabbè, sceglie pure di rischiare la galera, insomma, per la moglie, che diciamo è un grosso passo avanti, se vogliamo, di consapevolezza, ma persino poi il licenziamento che subisce a causa ovviamente sua lo prende tutto sommato con filosofia, insomma, come dire, ma non mi avevi avvertito che c'era questa azione che stavi facendo, insomma, quindi in certo senso, insomma, è una figura tutto sommato meno negativa di quello che ci può sembrare all'inizio.
Io ho una mia teoria, anche forse più, come dire, più cattiva.
Più cattiva, sì.
Perché penso che lui, anche nel momento in cui, diciamo, è più benevolo nei confronti della moglie o decide di sacrificarsi per andare in galera al posto di lei,
sì.
lo fa sempre perché sa del ruolo insostituibile che riveste la moglie nell'ambito familiare.
Ma questo c'è anche, sicuramente c'è anche questa componente, però alla fine lui comunque il lavoro lo prende, il lavoro lo accetta, rinuncia ai suoi studi, cioè, capito? Quindi diventa lui la colonna portante, lei si mette a fare attività politico-sociale. Cioè, quindi sì, questo è vero quello che tu dici.
Ma forse poi alla fin fine potrebbe anche darsi, ma io sto andando troppo avanti con la fantasia, sì. probabilmente che lui, più portato appunto alla ricerca, allo studio che alla routine del lavoro quotidiano, alla fin fine quasi quasi accoglie con una certa liberazione il fatto che venga sollevato da questo incarico e che possa, tra virgolette, dare la responsabilità alla moglie, no? Un ennesimo maschio.
Anche se però non mi sembra che sia un film di grande introspezione psicologica.
Può darsi,
cioè,
può darsi.
Mi sembra un film che tutto sommato descrittivo e soprattutto diciamo che lui insiste molto sulla figura, perché era nella filosofia sua, della donna, insomma, vede la donna come motore. Lui addirittura ha scritto dei saggi sul femminismo, insomma, che era all'inizio, insomma, nei primi anni 70, parliamo del 73, e appunto dei saggi in cui sosteneva, insomma, dei saggi teorici, che il cambiamento, diciamo, della società sarebbe proprio venuto dalla rivolta delle donne, no? Dall'acquisizione, dalla tranquilla rivolta delle donne, insomma, dall'acquisizione di ruolo, di spessore culturale,
dell'emancipazione
femminile, ma era qualcosa di più dell'emancipazione, cioè nel senso diventi come un uomo, capito? No, vedeva proprio lo specifico femminile. Ed era in sintonia appunto con i primi movimenti femministi che si andavano diffondendo in Europa, non solo in Germania. Quello che semmai di questo cineasta si può diciamo anche dire, lui partecipò anche Kluge a Germania in autunno, il drammatico film, non so se tu l'abbia visto, anni dopo, lo fecero nel 77-78, dove si rappresentavano praticamente il dramma dell'uccisione di Schleyer, no? Quando ci fu, insomma, non dimentichiamo che la Germania fu attraversata dal terrorismo, dalla RAF, no?
Certo.
In maniera non meno severa per certi versi di quella che fu l'Italia, no? Sono anni drammatici. E nel il film Germania in autunno, dove si commemorava da una parte la fine del movimento, insomma, quindi la sconfitta della RAF, dall'altra però con una certa ambiguità c'erano questi funerali di Schleyer e i funerali dei tre, diciamo, della Baader-Meinhof, che si erano suicidati in carcere, anche se rimasero degli enormi dubbi sulla dinamica di quelle morti, no? Quindi secondo certi furono suicidati, insomma una polemica che non si è mai placata in Germania, neanche dopo decenni, insomma, praticamente. Però erano anni drammatici e forse, ecco, se devo fare un appunto a Kluge, e non sempre fu lineare nei confronti, insomma non sempre ebbe i confini netti sul movimento studentesco, e appunto, anche se insomma è stato sempre fuori da qualunque rivendicazione, diciamo, che possa far pensare terrorismo, però a volte, insomma, ho visto se non un compiacimento, però
una certa ambiguità,
insomma, quella che avremmo chiamato qui in Italia, insomma, non stare
né con lo
Stato,
né con, certo.
Ecco, questo l'ho visto, insomma.
Caro Marcello, sono già le 14:42 e come sempre mi corre l'ingrato compito di castigare i nostri tempi. Comunque, con un film così particolare, tra l'altro anche meno conosciuto, era anche giusto spendere qualche parola in più. Ricordiamo che siamo alle 14:42 con Marcello Gerardi al telefono a parlare di un film del 1973, come tutto quello che riguarda queste due ore da trascorrere lunedì insieme. Il film è Occupazioni occasionali di una schiava, regista Alexander Kluge, appunto, e la rubrica dalla quale appunto vi parliamo si chiama Visti in prima visione, perché il nostro protagonista Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alle proiezioni di questi film di cui ci parla ogni lunedì, proprio nello splendore del grande schermo, nelle sale cinematografiche ormai quasi del tutto scomparse della nostra città. Allora, nello specifico, questo film, ti ricordi in quale sala avesti l'opportunità?
Non potrei dimenticarlo, fu uno dei film che vidi al Film Studio.
Era un classico, certo, è proprio Il cacio sui maccheroni.
Film
Studio, che ricordo adesso esiste nuovamente, anche se è una sala gestita dalla Regione Lazio, per fortuna non è sparita, è uno spazio, si chiama Scena, a disposizione della cittadinanza, dove vengono proiettati documentari,
esatto,
organizzati incontri e dibattiti, diciamo un'iniziativa lodevole.
Non è più il film studio,
certo.
Cioè, il Film Studio era quello che importava i film che nessuno vedeva. Io ricordo, ci ho visto dei film, ad esempio, del nuovo cinema americano.
Certo, no? Certo.
Cioè quello underground, che non hanno mai girato, si può dire che era una delle sale europee più appunto all'avanguardia proprio di tutto il continente, insomma.
Quindi con il racconto di questo film stiamo celebrando anche una stagione della, diciamo, della distribuzione cinematografica nel nostro territorio, che è qualcosa di unico e irripetibile.
Assolutamente sì.
Altro passaggio obbligato è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è valido collaboratore storico.
Sì, io, diciamo, considerato la complessità, l'incompiutezza di questo film, do un 3,5.
Ci sto, sono d'accordo con te.
Sì.
Caro Marcello, nel darti appuntamento alla prossima settimana con un nuovo film di cui non anticipiamo nulla e che appunto sarà sempre caratterizzato dalla diciamo produzione e pubblicazione nel 1973, ti saluto con un unico momento di particolare leggerezza, quasi sardonica da parte del regista come scelta di commento sonoro, perché c'è un brano molto pop, addirittura francese, che non c'entra niente, che va a commentare un'improbabile gita degli uomini politici che si muovono su un autobus, al seguito del quale la nostra protagonista si aggrega nei sobborghi e nelle borgate, tra virgolette, della periferia di Francoforte, al fine appunto di far vedere la vicinanza della politica alle classi meno agiate. Insomma, è una cosa abbastanza, come dire, improbabile. Comunque, insomma, e quindi a maggior ragione il contrasto tra quello che si vede e quello che si ascolta. Forse rende ancora di più evidente il punto di vista di Alexander Kluge. Caro Marcello, io ti ringrazio, ti saluto. Il brano si chiama, proprio banalissimo, si chiama Taka Taka Ta. L'autore è una specie di Johnny Holiday della Francia dell'epoca, che si chiama Joe Dassin.
Vers moi et laisse tomber sa rose avec un billet qui propose un rendez-vous à l'hacienda. On s'était enlacé sous l'oranger, mais la dueña, on s'était le métier, crier vengeance sous arène. Le matador trompé surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de faire l'orange. J'entends mon cœur qui bat au rythme de ses pas. Tu vas payer, dit-il, voici l'estocade. Mes picadors sont prêts et mon œil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme. Taka 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 taka. J'entends mon cœur qui bat.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.